Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Dal 28 maggio Spagna, Irlanda e Norvegia hanno formalizzato il riconoscimento della Palestina. Siamo Alberto,
Suleiman,
Valentin,
Rosaria.
Facciamo parte di Piccola Radio e oggi vi parliamo di questa notizia. Dopo questo riconoscimento, il totale degli stati che riconoscono ufficialmente lo Stato palestinese sale a 145 su 193 in totale, più di tre quarti. La Spagna soprattutto ha specificato che questo riconoscimento serve a portare avanti la soluzione dei due stati, che prevede il riconoscimento dei confini stabiliti nel 1967. E gli stati che riconoscono lo Stato palestinese potrebbero presto diventare 146, perché il governo sloveno sta valutando questa decisione e in caso potrebbe procedere al voto già entro il 13 giugno.
Ma riconoscimento di uno Stato, avere riconoscimento per uno Stato, che significa e che passaggi ci sono, che operazioni devono essere fatte?
Allora, il riconoscimento di uno Stato è un procedimento totalmente ridicolo. Il post, per essere più morbido, lo definisce banale, però in ogni caso individua tre fasi per un riconoscimento. La prima ovviamente è che lo stesso Stato si dichiari Stato. Esiste la Convenzione di Montevideo, un documento del 1933 che contiene i requisiti minimi per uno Stato per essere Stato. E già su questi punti la Palestina ha dei problemi perché non ha un governo unitario e non ha dei confini ben definiti, che sono requisiti che fanno parte di questo documento. La fase 2 dopo è ottenere il riconoscimento degli altri Stati, quello di cui stiamo parlando adesso. Il post dice che il riconoscimento di uno Stato ha una natura totalmente discrezionale. Cioè ognuno fa come vuole, ognuno decide con criteri differenti, ma spesso avviene con metodi che il post definisce piuttosto banali, cioè con un semplice documento, una semplice dichiarazione. La terza e ultima fase poi è quella di entrare dentro un'organizzazione internazionale, la più importante delle quali è l'ONU. Per quanto riguarda l'ONU, invece, il procedimento è ben standardizzato, per cui uno Stato dovrebbe presentare una dichiarazione formale, dopodiché questa richiesta viene valutata dal Consiglio di Sicurezza. Del Consiglio di Sicurezza fanno parte 5 membri permanenti, che sono Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, e poi 10 membri non permanenti, che vengono eletti 5 all'anno ed hanno un mandato di 2 anni, quindi sono a rotazione. L'unico problema è che i 5 membri permanenti hanno diritto di veto, per cui alla fine tutto questo processo di tre fasi va a scontrarsi con questa cosa qua. Alla fine sono 5 stati che decidono sull'esistenza di tutti gli altri.
Se parliamo di un riconoscimento, significa che qualche parte c'è qualcosa che non va, che ci sono le persone che stanno lottando per una cosa o per avere, non so, il loro stato, che sia la Francia, che sia l'America, che sia la Cina. Quindi se loro non decidono che questo paese non è riconosciuto, quindi no, non sarà mai riconosciuto.
Nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza approvasse il riconoscimento di uno Stato, si passerebbe poi alla votazione dell'Assemblea Generale, quindi di tutti gli Stati. E il riconoscimento verrebbe approvato se più di 2/3 di tutti gli Stati votassero sì. E noi già sappiamo che gli Stati che finora hanno riconosciuto lo Stato di Palestina sono più di 3/4. Per cui tutto è bloccato da questi 5 membri permanenti e soprattutto dagli Stati Uniti, che storicamente hanno sempre posto il veto su questa decisione.
E per la Palestina che cosa cambia allora?
Nella realtà non cambia niente. Non ci sarà meno guerra perché 3 stati in più l'hanno riconosciuta.
Non cambia niente, perché non da oggi questa lotta è iniziata. Ci sono tante persone che sono morte, tante persone che siano bambini, e dobbiamo aspettare finché questi paesi dicono sì o no. E per questo tante persone devono morire, per questo sì.
Passiamo ora la linea ai nostri amici di Ciroma.
E un buongiorno e un ben trovati anche da parte mia a tutti gli ascoltatori di Gemini Network. Io sono Dario e vi parlo da Radio Ciroma. E vogliamo parlarvi oggi di dissenso, di repressione e del blitz della Lega in Commissione Affari Costituzionali. Proprio a ridosso della manifestazione del 18 maggio a Villa San Giovanni della rete No Ponte, con un vero e proprio blitz della Lega in Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove è in discussione in questi giorni un pacchetto sicurezza varato lo scorso novembre, è stato depositato un emendamento firmato dal leghista Igori Lezzi, in cui si propone di introdurre una serie di misure restrittive per limitare il diritto al dissenso. Addirittura si propongono fino a 25 anni di carcere per chi protesta contro le grandi opere infrastrutturali. Guarda caso, appunto, ci viene in mente il ponte, ma anche la TAV. Con l'introduzione di aggravanti ai reati di resistenza, violenza e minaccia al pubblico ufficiale. La norma proposta prevede che nel caso in cui la violenza è commessa da 5 o più persone riunitesi anche senza l'uso di armi o da parte di uno dei soliti partecipanti, si va da un minimo di 3 anni ad un massimo addirittura di 15 anni di carcere. Nella proposta di modifica di Lezzi si aggiunge un'altra aggravante, in cui si dice che se la violenza o minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la pena è aumentata da un terzo a 2/3. Dunque, se tale norma dovesse essere approvata, chi si troverà a protestare in gruppo contro un'opera pubblica, appunto, pensiamo per esempio al ponte, con manifestazioni simboliche che saranno reputate minacciose o violente, rischierà fino a 25 anni di carcere. Una vera e propria stretta repressiva che riguarderà anche le proteste sindacali. Sarebbero considerati sempre responsabili di violenza privata, reato punibile fino a 4 anni di detenzione, gli autori dei picchetti davanti alle aziende. Ma il testo va ben oltre quando inserisce pene estremamente severe anche per chi pianifica o partecipa a rivolte all'interno delle carceri e nei CPR, e colpendo anche chi solidarizza all'esterno, nonché chi prende parte a blocchi stradali o ferroviari. In pratica non si potrà più scioperare o protestare in nessun modo senza venire incarcerati. Una vera e propria mannaia indirizzata a criminalizzare, a reprimere con durezza qualsiasi manifestazione di dissenso, che si abbatte non solo su chi protesta per il ponte, ma riguarderà, appunto, dicevamo prima, la TAV, la diga di Genova, i rigassificatori, ma in generale qualsiasi forma di protesta che i movimenti si daranno da qui in poi. È necessario dunque riprendere il filo comune contro le grandi opere, figlie di quel modello di sviluppo capitalistico completamente sbagliato, che fa il paio con l'economia di guerra che possiamo vedere alle soglie di una nuova guerra mondiale.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.